Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo ricevuto la tua misericordia in mezzo al tuo Tempio. Abbiamo cantato col salmista. Esaminiamo il nostro cuore per vedere se c'è questa misericordia verso tutti.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 18, dal versetto 12 al 23. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto, di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto». Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso, dove lasciò i due coniugi, e entrato nella sinagoga si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregavano di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia, congedandosi, disse: «Ritornerò di nuovo da voi, se Dio vorrà». Quindi partì da Efeso. Sbarcato a Cesarea, salì a Gerusalemme a salutare la Chiesa e poi scese ad Antiochia. Trascorso là un po' di tempo, partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Parola di Dio.
Ecco, prosegue il nostro cammino nel racconto degli Atti degli Apostoli e ci troviamo a Corinto e poi c'è in breve una visita a Efeso e il ritorno di Paolo ad Antiochia. Ecco, vi lascio subito la parola, ricordando solo che Luca ha scritto che Paolo è rimasto un anno e mezzo a Corinto, quindi dal momento che poi dice che Paolo si ferma ancora alcuni giorni, questo episodio di Gallione dovrebbe essere dopo un anno e mezzo circa, quindi Paolo svolge una lunga attività senza problemi, poi alla fine c'è questo episodio di Gallione. Gallione è un punto fermo nelle discussioni riguardo alla cronologia della vita di Paolo secondo gli Atti, perché sappiamo chi è. Ecco, sappiamo che è il fratello maggiore del grande filosofo Seneca ed è stato, adesso io non ricordo l'anno, insomma è stato negli anni 49-50, 51, ecco, è stato proconsole a Corinto, quindi questa è una data importante per chi vuole ricostruire, cerca di ricostruire anche cronologicamente le fonti di Luca, ecco, il racconto. Ecco, detto questo, vi lascio la parola sui contenuti del brano di oggi.
Appunto, pensando a questo anno e mezzo a Corinto, di cui non si dice nulla, praticamente nulla dei contenuti, e mi fa molta impressione, mi fa pensare che cosa si prefigga Luca raccontando in queste pagine quello che sta facendo Paolo. Non si prefigge di trasmettere i contenuti che lui diceva, e perché non riporta nulla, riporta quello di Atene, forse perché è il più insolito. L'intervento di Paolo ad Atene è il più insolito di tutto il suo insegnamento, forse è quello che esce un po' dalle sue idee, che sono date, si direbbe, per scontate, per già conosciute. E quindi mi sembrava che forse questa parte degli Atti si potrebbe intitolare le traversie di Paolo, o i viaggi di Paolo, ma anche e soprattutto le traversie, cioè quello che nella Seconda Corinzi lui racconta facendo la sua apologia. Qui le racconta Luca, sono proprio le sue traversie, quello che lui, se si pensa per quei tempi si segue l'itinerario, è impressionante. I giri che ha fatto quest'uomo, io personalmente non li ho fatti, pur avendo possibilità di mezzi di trasporto evoluti, io non ho, insomma, e questo zelo di Paolo e le traversie che ha dovuto passare per attraversare a causa del Signore. Forse Gallione, questo episodio di Gallione è citato un po' per dire appunto una delle difficoltà che lui ha dovuto attraversare, ma forse perché anche Gallione era molto famoso, cioè in quel periodo in cui c'era Gallione appunto, essendo il fratello del grande Seneca, è conosciuto. Comunque sembra un episodio che di fatto è quasi, come dire, quasi buffo, perché Gallione non si interessa assolutamente di questa questione tra di loro, lui la intende come una questione tra di loro, dei dettagli che a lui non interessano, neanche quando Sostane viene, il capo della sinagoga viene percosso proprio davanti al tribunale, sembra che li rida il proconsole. E un'altra cosa che mi ha fatto impressione e quando ad Efeso si dice che, entrato nella sinagoga, si mise a discutere con i giudei e questi lo pregavano di fermarsi più a lungo ed egli non acconsentì. Una volta che i giudei lo pregano di fermarsi, lui non ci sta, e mi fa un po' impressione. Questa volta non l'avevano mandato via e gli avevano chiesto di fermarsi di più, e invece lui parte da Efeso, lascia lì i coniugi, evidentemente ha una meta che è quella di Gerusalemme. Noi non sappiamo il perché, comunque vuole andare a salutare la chiesa di Gerusalemme e quindi non si ferma.
Sì, anch'io prendo lo spunto da quello che ha detto Sara. Il fatto che lui non sia rimasto a Efeso, dove è stato ben accolto, dove gli chiedono di fermarsi, ho pensato questo, che appunto Paolo non segue, diciamo, il suo volere. Questo è quello che Luca vuole dire: non segue il suo volere, non segue diciamo quella che è la logica del mondo nei rapporti umani. Quindi lui il suo obiettivo è questa missione, questo portare la parola. Quando ho pensato questo, infatti lui c'è poi questo desiderio di tornare velocemente a Gerusalemme. Non è il luogo di partenza, perché il luogo di partenza è Siria, è in Siria, Antiochia di Siria, però Gerusalemme è comunque la chiesa madre. E poi c'è questo voto, probabilmente, che non so bene cosa sia, comunque c'è un voto che evidentemente va espletato, forse tornando a Gerusalemme. Comunque, sull'episodio di Gallione ho pensato questo. Sì, Paolo, come è arrivato a Corinto, andava prima ogni sabato perché lavorava, però poi quando arrivano Sila e Filippo si probabilmente intensifica la sua predicazione, e lì c'è un primo episodio: prima ogni sabato, poi dopodiché Appunto arriva Sila e Timoteo, giunsero dalla Macedonia, e Paolo si diede tutta la predicazione, attestando ai giudei che Gesù era il Cristo. E lì c'è un primo, qui perlomeno viene relazionato, un primo episodio di diniego, di opposizione a Paolo, e lui lascia la sinagoga. E poi c'è il seguito, va a fianco in quella casa dove c'è un tale, e lì continua la sua predicazione. Prosegue per un anno e mezzo in quella modalità, facendo dei convertiti, fra l'altro con un convertito eccellente, insomma un tale del capo della sinagoga. E a questo punto arriviamo all'evento di questo brano. È successo comunque in un anno e mezzo sicuramente molti convertiti, perché nella sua visione notturna Dio gli aveva detto, cioè lui aveva sentito che intanto lo confortava, lui era con lui, dunque di non temere, e infatti non succede niente dopo con Gallione, però gli aveva detto: questo popolo è anche popolo mio, insomma è un popolo che è mio, quindi ci dà l'idea, cioè lì a Corinto ci sono molti convertiti e molti ancora che si dovranno convertire. E nell'episodio di Gallione, oltre al fatto che Gallione comunque ha questo, cioè è un proconsole, ha il suo, ha questo ruolo di, mi direbbe di dire, di parte civile, lui giudica secondo la legge romana. La legge romana non vede niente che sia da, non c'è un delitto, anche se poi in effetti dopo chiude gli occhi davanti a un evento delittuoso che è il fatto che Sostene viene bastonato. Però in quel momento quelli che dicono i giudei, quelli che riportano i giudei, che portano davanti a lui Paolo, non vuole vederci niente, perché probabilmente non c'è niente. E loro, quando dicono a Gallione, costui induce la gente a onorare Dio in modo contrario alla legge, ecco, io qui non so, la legge nel mio libro è scritto con una L minuscola e mi fa un po' strano, perché la legge è unica, sarebbe con una L maiuscola la legge mosaica nel mio, insomma, penso. Però se è la legge romana che loro vogliono intendere, i giudei che portano Paolo da Gallione, potrebbe essere che il fatto che sì, i romani acconsentono al culto giudaico, alla religione giudaica, lo tollerano, però si sa che loro non accettano che venga istituita un'altra religione. E quindi probabilmente la ragione per la quale i giudei portano Paolo lì dal proconsole e in questa speranza che il proconsole ci veda un'infrazione alla legge romana, anche se per loro un modo di parlare può essere forse visto ambiguo, la legge o mosaica o romana. Poi c'è Paolo che sta per aprire bocca, ma c'è comunque l'intervento di Gallione nel suo ruolo di proconsole fino a un certo punto, perché poi vediamo che dopo comunque non muove, non batte il ciglio, insomma.
Un'iscrizione trovata a Delfi permette di situare questo proconsolato di Gallione, che oltretutto era fratello di Seneca, all'incirca tra il 51 e il 52. Questo episodio di Paolo si colloca probabilmente verso la fine del suo soggiorno, cioè del soggiorno di Gallione a Corinto. E Gallione parla di nomi e di fatti, però di nomi che si pensano di applicare naturalmente a Gesù. Contrariamente agli accusatori di Paolo, Gallione considera addirittura il cristianesimo come un affare che dipende dalla comunità ebraica e dalla sua legge. Quindi una variante del giudaismo che beneficia dello stesso riconoscimento legale di quest'ultimo e non concerne, come dice Gallione, la giustizia romana. Nel suo libro Luca registra volentieri La decisione o apprezzamento ufficiale della giustizia romana, che diciamo hanno lo stesso senso di questo, cioè di non luogo a procedere. Cioè mette così in luce la nullità delle accuse portate contro il cristianesimo e in particolare contro Paolo, dichiarando con questo l'imparzialità della giustizia romana.
Dico solo una parola, che questo Gaglione, rispondendo così, fa più bella figura di Pilato, perché appunto dichiara innocente Paolo e non si vuole mischiare nelle cose appunto riguardanti la religione, il credere, insomma, la questione dei giudei e del cristianesimo. Quindi si lava le mani, ma dichiarando innocente Paolo. Quindi mi sembrava molto bello, ecco, che facesse più bella figura. Poi un altro versetto, quello quando dice che salì, ma nel testo qui delle Paoline non c'è che salì a Gerusalemme, quindi non lo so, mi rimane un po' dubbio, ecco, che fosse andato in questo momento a Gerusalemme, ecco.
Sì, lo deducono dall'espressione, cioè dal fatto che c'è scritto salì e salutò la ecclesia, quindi stando a Cesarea, se uno va, la chiesa sta a Gerusalemme, si sale. È vero, non c'è l'espressione Gerusalemme, ma probabilmente è scontato.
Il testo occidentale spiega meglio che è salito a Gerusalemme per la Pasqua.
Ah, sì.
Appunto, siccome è salito alla chiesa, su non è scritto Gerusalemme, e il testo invece spiega che è salito per la Pasqua e poi riprende quel lungo viaggio di ritorna a salutare tutti, e qualcuno ha fatto 3.500 chilometri sia per mare e per terra per rafforzare i fratelli. Questo è molto bello, è tornato altre volte, insomma, questo rafforzamento delle comunità che aveva lasciato. Infatti aveva detto: io ritornerò, e passa tutta sulla Galazia, nella parte, ripartendo appunto proprio da Gerusalemme, ecco.
Al versetto 12 c'è un termine che avevamo trovato nei primi capitoli con un senso positivo, questo homo thymadon, cioè questa unanimità. Là appunto c'era questa unanimità di preghiera, eccetera. Qua c'è appunto questa unanimità dei giudei di insorgere contro Paolo. E lo stesso termine ci sarà dopo, al capitolo 19, mi sembra, a Efeso, quando quelli che fanno i tempietti di Artemide, pure homo thymadon, appunto tutti insieme, anche lì contro Paolo. E quindi niente, lo sottolineo perché mi sembra che non sia un caso, ecco, e che ci sia sempre questa cosa un po' sottesa per Luca, questo grande contrasto alla fine, che suscita questa nuova dottrina, come la chiamavano prima, sia da parte dei giudei così, come che appunto all'inizio, come dire, c'è un certo dialogo, qualcuno aderisce, poi invece si oppongono, quindi, e sia appunto dei pagani, e anche lì appunto qualcuno aderisce, ma poi c'è questa massa, ecco, contro. E mi sembra che sia un po' un filo rosso, ecco, insomma, fa un po' problema, però mi sembra che ci sia, ecco, questa cosa, anche perché, insomma, il povero Paolo poi appunto scappa da tutte le parti. Qui appunto dicevano prima a Efeso, gli dicono: ma stai qui. Dopo però anche a Efeso rimane, qualcuno aderisce, ma poi anche lì c'è Quindi c'è questa grande opposizione che trova il Vangelo, mi sembra alla fine questo ci sia, ecco un po'.
Sì, riprendendo le cose che avete posto nel commento vostro, penso che come una delle intenzioni ricorrenti, anche molto esplicitate, direi complessivamente, di tutto il racconto degli Atti, è mostrare che questa via è pienamente al centro della vita di Israele, è pienamente conseguente alla legge, e Luca insiste su questo, ovviamente insistendo in questo modo risponde a delle critiche, a delle obiezioni che emergono. Quando si deve dare una risposta emerge anche la domanda, che in questo caso sono le critiche a Paolo. Si vedeva già Stefano, ma soprattutto le critiche a Paolo, e questo tornerà anche dopo, però per Luca sono infondate, sono false. Addirittura anche nel testo di oggi emerge, probabilmente, che Luca ricorda dei particolari per mostrare che Paolo è un ebreo totalmente osservante della legge, devotissimamente osservante della legge. Per esempio il fatto che Luca ricorda qui che Paolo si tagliò i capelli a cencere, che è un riferimento a un voto di nazireato. Il voto di nazireato, come c'è scritto nella legge, che si può fare, non spiega di più. Ma tanti particolari, compreso questo di passaggio, che è difficile che abbia un senso, ma per Luca deve averlo. Ma se non lo scriveva non cambia nulla di per sé per noi, ma per Luca no. E quindi come c'è questa, si può mostrare sempre di più questo, così penso che ci sia in certi punti, come nel brano di oggi di Gaglione, l'intenzione di Luca, e per questo lo ricordo forse, di mostrare che ovviamente non c'è nulla contro la legge romana, cioè questo non è un'approvazione del cristianesimo, come adesso si è smesso di dire queste cose. Il cristianesimo non esisteva, però questa è una conferma anche per l'autorità romana. Quello che noi poi successivamente diventerà il cristianesimo nei secoli successivi, diciamo, ecco, una formazione, non si distingue da questioni interne giudaiche, e così era storicamente. Non è quando noi usiamo questi termini dobbiamo essere consapevoli che sono degli anacronismi storici. Si può usare, basta esserne consapevoli. Ecco, non è che il cristianesimo esistesse e che quindi viene approvato il cristianesimo, no. Uno che aderiva a Gesù entrava in queste comunità, entrava in una variante, in una dei gruppi giudaici, molto speciale, molto particolare, come vediamo. Ecco, qui però che Gaglione dica è una questione vostra, è molto interessante, io concorderei con quello che diceva Letizia. Bisogna chiedersi, che qui non è un'accusa direttamente politica apparentemente, però bisogna chiedersi cosa speravano quelli che accusavano Paolo da Gaglione. Forse appunto che, essendo la legge giudaica protetta, cioè legittima, a dire che questo insegna contro la legge avrebbe dovuto, secondo loro probabilmente, diventare una specie di accusa politica o comunque che interessava la legge romana. Così non è, e probabilmente Luca proprio per questo è interessato, è a questo punto che è interessato, cioè che l'autorità romana non vede nulla se non una questione interna alla sinagoga, interna al mondo giudaico, vedetevela voi, se non è un crimine, ecco. E quindi è una specie di conferma, ma probabilmente Luca vuol mostrare che non c'è nulla contro la legge romana nell'azione di Paolo, ecco, e non saprei aggiungere di più. È interessante che questo Sostene è un po' burlesco alla finale, non si dice nel testo chi sono questi tutti che lo percuotono, e questo è il problema. Nei codici si cerca di risolvere il problema, alcuni dicono tutti i greci, cosa che forse è la più logica. È difficile che siano quei giudei che sono andati ad accusare Paolo insieme a Sostene, probabilmente sono altri che sono presenti e che sfogano il loro antisemitismo, diciamo, cioè la loro, perché queste tensioni c'erano, quindi approfittano di questa cosa, probabilmente non è detto in modo esplicito, tantomeno si sa se si possa identificare questo Sostene con il latore della lettera, della prima lettera ai Corinzi, perché Paolo scrive la lettera ai Corinzi, dice io e Sostene, probabilmente no, però non sappiamo, potrebbe anche essere, perché ricordarlo qui che si chiamava Sostene, forse c'erano anche più sinagoghe, perché Crispo è capo della sinagoga e con Paolo, e questo Sostene è un altro capo della sinagoga, è un accusatore invece. Comunque questi problemi sono difficili da risolvere. Forse doveva andare a Gerusalemme, anche questo non è scritto. È facile, nelle sue lettere Paolo si muove in base alle feste, quindi forse voleva fare una festa a Gerusalemme, e quindi non ha tempo di fermarsi a Efeso, e spera di tornare. Ecco, ma insomma, ci sarà poi, perché si tornerà su Efeso subito dopo. L'importanza di Efeso è anche molto interessante, accenno solo, ma ci si può tornare, che Efeso è importante non solo nel racconto degli Atti per quel che riguarda Paolo, perché gli Atti si occupano solo di questo. A Efeso ci sono molti altri credenti in Gesù che non sono ricordati negli Atti, e noi troviamo per esempio in uno scritto come l'Apocalisse le sette chiese, c'è anche Efeso. E sono gruppi diversi, non sono gruppi paolini, evidentemente. Prolunghiamo la nostra preghiera, anche ricordando il Vangelo di ieri, preghiamo per tutti gli oppressi, tutti coloro che hanno bisogno, vicini e lontani, dell'aiuto di Dio in questo tempo. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo in questa lettura degli Atti degli Apostoli per la corsa dell'Evangelo in tutto il mondo, perché il Signore apre i cuori ad accogliere la sua parola di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo in modo particolare per tutti i ministri della parola, per quanti sono chiamati ad annunciare il Vangelo, perché lo Spirito Santo dia loro franchezza di parola e una grande fedeltà nel testimoniarla anche con la vita. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la pace sempre, perché il Signore doni la pace ai cuori degli uomini, perché la operi fra i popoli, perché faccia cessare ogni forma di violenza, di ingiustizia, di oppressione, perché illumini i responsabili a cercare vie di equità, di giustizia, di rispetto della creazione. Preghiamo.
Ascoltaci,
oggi preghiamo in particolare per i giovani, anche per intercessione di Santa Maria Goretti, perché possano gustare la bellezza della purezza della santità, perché possano essere attirati da questa bellezza. Preghiamo. Preghiamo sempre accogliendo nell'Eucaristia di Gesù il grido di tutti quelli che sono nella passione, nella prova. Soprattutto preghiamo anche per quelli che, come parlava il Vangelo di oggi, patiscono per il Vangelo, per la loro fede, perché non ne ricevano scandalo, perché siano fortificati nella fede e sostenuti dalla forza dello Spirito, perché il Signore consoli ogni dolore. Preghiamo.
Ricordiamo anche Frère Yohanan, che è morto nei giorni scorsi. È stato un piccolo fratello francese, di origine francese, che dopo il concilio è passato in Palestina e Israele e ha fatto tantissimo per l'inculturazione, nel senso del servizio alle lingue arabo ed ebraico, anche per i cristiani cattolici che volevano imparare l'arabo, la lingua della chiesa locale. È stato anche un genio, ma ha fatto tantissimo, ha prodotto vocabolari, corsi, e per la chiesa ebraica, oltre ad avere tradotto tutto il rito della messa, ha coniato anche tanti neologismi che non esistevano, e tutto il vocabolario cattolico, dei sacramenti. È stato un grandissimo uomo, morto ieri l'altro. Preghiamo per lui, per la sua anima, perché il Signore lo ricompensi, e tutta la comunità di Gerusalemme. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi si ricorda anche la consacrazione dell'altare di Main, dove ero anch'io in quel giorno, il compleanno di Teresina. Preghiamo per la realtà lì di Main, per quello che il bene che hanno fatto e quello che speriamo il Signore lascerà ancora fare. Preghiamo. E poi la chiesa di Modena ricorda Luisa Guidotti, una dottoressa uccisa in Africa, di cui si sta facendo il processo di beatificazione. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere. Tu che vedi i bisogni e le necessità di tutti, per Cristo nostro Signore.